When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Nel canale di Panama c'è sempre meno acqua e sempre più navi non possono passare tra l'Atlantico e il Pacifico, causando enormi problemi al commercio mondiale. Ma scusa, com'è possibile che non ci sia più acqua? È semplice. Il canale si trova quasi per intero sopra il livello del mare e funziona grazie a un sistema di dislivelli e chiuse sfruttando il pompaggio e il rilascio di acqua dolce. Un lungo periodo di siccità estrema, però, sta inceppando tutto questo meccanismo. Oggi capiamo cosa sta succedendo e le possibili soluzioni.
Ciao ragazzi, io sono Alessandro Beloli e questo è il podcast di Geopop, le scienze nella vita di tutti i giorni.
La siccità sta mettendo in crisi una delle più grandi opere ingegneristiche mai costruite, il Canale di Panama, un corso d'acqua artificiale che taglia a metà il continente americano permettendo alle navi di passare dall'Oceano Atlantico all'Oceano Pacifico e viceversa, senza circumnavigare l'America del Sud. Il canale è stato completato nel 1914, ampliato nel 2016 ed è lungo quasi 82 km. Ora, la cosa pazzesca è che in realtà non è piatto, non si trova per tutta la sua lunghezza sul livello del mare, anzi, segue in gran parte il profilo della terraferma su cui è stato realizzato, salendo di quota nell'entroterra fino a oltre 26 metri e scendendo fino al livello del mare invece in corrispondenza della costa sia dal lato Atlantico sia da quello Pacifico. Ecco, ma quindi come fanno le navi a passare da una parte all'altra se è sopra il livello del mare il canale di Panama? In realtà abbiamo fatto un video apposito per spiegarlo, vi consiglio di recuperarlo, ma in estrema sintesi, per permettere alle navi di salire e scendere di altitudine, è stato progettato un sistema a tre chiuse che consente alle imbarcazioni di superare una serie di dislivelli attraverso il pompaggio e il rilascio di acqua dolce. Per fare questo, però, ovviamente è necessario che ci sia acqua dolce a sufficienza, e quest'ultima arriva nel canale da una serie di laghi e corsi d'acqua circostanti. Ecco, negli ultimi anni e mesi la siccità ha provocato una carenza d'acqua tale da costringere le autorità a limitare il numero di navi di passaggio attraverso il canale. Per intenderci, parliamo di una riduzione da 36 imbarcazioni al giorno di media a 24, che scenderanno ulteriormente a 18 entro febbraio. È il 50% delle navi. Inoltre è stato imposto un limite più vincolante rispetto al pescaggio delle navi, cioè alla distanza tra la linea di galleggiamento e la parte inferiore dello scafo. Perché? Perché il livello del corso d'acqua è più basso e c'è il rischio che le imbarcazioni si incaglino. Tutto ciò ha creato grossi ritardi per varie compagnie di navigazione, soprattutto per le porta rinfuse, cioè quelle che non utilizzano i container per spostare le merci, e di conseguenza ha causato un aumento dei costi di trasporto, in alcuni casi l'ha più che raddoppiato. Per forza, tra gli stipendi degli equipaggi, l'utilizzo del carburante, le penali per i ritardi nelle consegne, i costi lievitano. Come potete immaginare, queste condizioni hanno una ricaduta notevole sul commercio globale. Il canale di Panama, infatti, è uno dei cosiddetti choke point del nostro pianeta, cioè uno dei pochi passaggi quasi obbligati tra mari e oceani che le navi sono costrette ad attraversare per muoversi da un angolo all'altro del mondo. In particolare, dal canale di Panama passa circa il 5% del commercio marittimo mondiale, soprattutto le merci in arrivo e in partenza dagli Stati Uniti d'America, che non a caso hanno pertrattato il diritto di difendere l'opera da qualsiasi minaccia che possa impedirne l'accessibilità e il funzionamento. È chiaro perciò che se la siccità dovesse far peggiorare ulteriormente la situazione, rendendo troppo oneroso o addirittura impossibile tecnicamente il passaggio nel canale, andrebbero trovate delle soluzioni alternative, alcune delle quali potrebbero modificare però degli equilibri economici e geopolitici immutati da decenni. Questo è un nuovo esempio di quanto siano cruciali i choke point e di quanto siano fragili le nostre catene di approvvigionamento, i nostri traffici. Lo si era già compreso nel 2020 2021, ve lo ricorderete di sicuro, quando la nave taiwanese Ever Given si incagliò per 6 giorni nel canale di Suez, bloccando il passaggio di 400 imbarcazioni e danneggiando il commercio tra Europa e Asia. In questo caso, inoltre, subentrano anche questioni di carattere locale. Pensate che è stato calcolato che il passaggio di una singola nave da un oceano all'altro nel canale di Panama richiede la stessa quantità d'acqua che consumerebbero circa 500.000 panamensi in un giorno. Quindi l'utilizzo della risorsa per il funzionamento dell'infrastruttura si scontra coi bisogni dei cittadini, oltre la metà dei quali riceve acqua dagli stessi bacini che alimentano il canale di Panama. D'altro canto, però, dall'altra parte, il ridotto o mancato passaggio di navi attraverso quest'opera sta privando e potrebbe sempre più privare lo Stato di Panama di milioni di dollari, danneggiando notevolmente l'economia dello Stato e degli stessi residenti. Contate infatti che il denaro ottenuto dai diritti di passaggio attraverso il canale di Panama vale circa il 6% del PIL del paese. Insomma, come vedete, la situazione è super complessa e ci sono tanti pro e contro. Ora, ma come mai si è innescata questa siccità, questa carenza d'acqua attuale? Teoricamente Panama è uno stato con un clima equatoriale, quindi ha abbondanti piogge, ma nel 2023 queste ultime sono diminuite di circa il 40%, soprattutto a causa di un fenomeno climatico ciclico che si chiama El Niño, che nel paese centroamericano porta a un aumento delle temperature medie e a una diminuzione delle precipitazioni. Quindi sì, è una fase particolare, ma la comunità scientifica ha registrato un trend più generale provocato dal riscaldamento globale e quindi dai cambiamenti climatici. I periodi di siccità tenderanno a essere sempre più lunghi e intensi e ci sarà una diminuzione progressiva dell'acqua presente nei bacini che alimentano Panama e il suo canale. Veniamo infine alle potenziali soluzioni di questo problema. Anzitutto, il governo di Panama sta pensando di realizzare un nuovo bacino artificiale lungo il fiume Indio che possa raccogliere ulteriori precipitazioni e convogliarle nel canale, aumentando il traffico al suo interno di 12-15 imbarcazioni al giorno. Questa opzione però avrebbe bisogno di uno sforzo economico e ingegneristico enorme, cioè parliamo di un progetto che costerebbe almeno 900 milioni di dollari e inoltre causerebbe notevoli danni ambientali e sociali. Molte persone infatti sarebbero costrette ad abbandonare le proprie case che verrebbero allagate da questo nuovo bacino. Inoltre, questo nuovo bacino verrebbe realizzato su un'area che attualmente è protetta. Infine, rimarrebbe il problema del trend climatico legato al riscaldamento globale. La siccità sarà sempre peggio. Le alternative più immediate sono di percorrere altre rotte, con un aumento notevole però dei tempi, dei costi e anche delle emissioni di gas serra. Si potrebbe, per esempio, tornare a circumnavigare l'America del Sud, oppure i paesi asiatici potrebbero commerciare con la costa orientale degli Stati Uniti percorrendo la rotta che attraversa il canale di Suez e il Mar Mediterraneo, che però al momento è sotto scacco per i conflitti in Medio Oriente. In alternativa, le merci potrebbero essere trasportate fino alla costa occidentale degli Stati Uniti e da lì spostati via terra col treno o col camion. Oppure ancora, potrebbero nascere nuove vie di comunicazione terrestri tra un lato e l'altro di stati come il Messico, la Colombia, il Nicaragua, che si affacciano sia sull'Oceano Atlantico sia su quello Pacifico. Infine, non dimentichiamolo, proprio il riscaldamento globale potrebbe progressivamente sbloccare la rotta artica nell'estremo nord del pianeta, che rivoluzionerebbe completamente il commercio globale.
This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you.
Ragazzi, grazie mille per averci ascoltato fino alla fine. Vi diamo appuntamento sempre qui sul podcast di Geopop, le scienze nella vita di tutti i giorni.